cappa e spalla, vale a dire il commento, l'editoriale del giorno sui fatti di attualità, affidato quest'oggi, questo pomeriggio, a Roberto Antonini, collegato con noi al telefono. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buonasera Enrico Bianda, agli ascoltatori e naturalmente alle ascoltatrici.
Allora, oggi parliamo del passato che non passa in Russia, un passato di cui il Cremlino non vuol sentir parlare. Di che cosa stiamo parlando?
Sì, dunque partiamo da una notizia che è passata un po' inosservata visto quanto succede nel mondo, purtroppo pochi hanno fatto caso a questa notizia. Si tratta di un appello che è stato sottoscritto da alcuni giornalisti, scrittori, militanti per i diritti umani, dei nomi anche molto conosciuti come Svetlana Alexievich, che è stata Nobel della pace, Nobel della letteratura, scusate, la storica Anna Applebaum, poi c'è Adam Michnik, che è stato uno dei grandi protagonisti della rivoluzione in Polonia, direttore oggi di Gazzetta Wyborcza, e Nicolas Wert, storico francese che è indagato sui crimini staliniani. Ecco, cosa chiedono? Chiedono la liberazione di Yuri Dmitriev, che è uno storico settantenne arrestato 8 anni fa per accuse risultate poi false di pedopornografia, scarcerato dapprima e poi imprigionato di nuovo su falsi pretesti. Quindi in realtà la sua colpa sarebbe quella di aver indagato sui crimini staliniani di cui Putin oggi non vuol più sentire parlare.
Beh, occorrerebbe interrogarsi sul perché non vuole più sentir parlare dei crimini del passato. Allora Roberto, rinfrescaci un po' la memoria sul grande terrore, siamo nel 1937 se non sbaglio.
Sì, ecco, c'è da dire da prima che Dmitriev è una delle personalità, dei membri più influenti di Memorial, che è un'ONG che indaga appunto su questi crimini, che è stata messa al bando nel 2021, un'ONG che tra l'altro è stata insignita proprio del Nobel della pace. Dunque, allora cosa succede? Nel 37-38 c'è stato un'ondata di terrore, di cui in realtà si è saputo poco, si è saputo con il rapporto Khrushchev, ma il rapporto Khrushchev ha mostrato soltanto la punta dell'iceberg. Dunque, siamo nel luglio del 37, fino alla fine del 38 sono state fucilate 750.000 persone, una media di 1.600 al giorno. Si è trattato del più grande massacro della storia in tempo di pace. Ecco, c'è da dire che in quegli anni lì Stalin ha fatto peggio di Hitler, anzi i numeri sono nettamente superiori in un'Unione Sovietica, e in Germania poi la carneficina è cominciata più tardi. Delle purghe staliniane, dunque, si è saputo nel 20° congresso del Partito Comunista, era nel 1956, il rapporto Khrushchev, ma in realtà il rapporto Khrushchev ha parlato soltanto del 7% di quello che poi invece è stato un massacro molto più grande, che è stato proprio rivelato da questa ONG, da Memorial, a partire dagli anni 90, quando grazie a Mikhail Gorbachev c'è stata la Glasnost. Dunque, 750.000 fucilazioni sono stati contadini, segretari, operai, bibliotecari, funzionari, massai, docenti, considerati nemici del popolo o per le loro idee, presunte idee, per delle frasi, dei gesti o semplicemente perché di origine straniera. Poi un altro milione di persone è stato condannato a 10 anni di gulag, dove gran parte dei deportati sono poi morti di freddo, di stenti, di inedia. Questi sono dei dati appunto veramente agghiaccianti.
Una domanda proprio secca, ma fu Stalin direttamente a decidere?
Sì, allora è stato proprio Stalin, gli storici hanno trovato l'ordine 00447, sono firmati direttamente da Stalin e dal responsabile della polizia politica Nikolai Azov, che poi è stato fucilato a sua volta, dunque la polizia politica che si chiamava NKVD, poi KGB, oggi si chiama FSB. Allora, a cominciare bisogna dire che molte fucilazioni sono state decise dallo stesso Khrushchev, pensate, questa è veramente una cosa che non si sapeva, che ha partecipato a queste purghe, e Nicola Wert e gli altri, dunque abbiamo parlato di questo Dmitriev, Nicola Wert che è stato tra l'altro ospite di Rete 2, hanno fatto un grandissimo lavoro di archivi e hanno scoperto dunque quell'entità gigantesca, 750.000, pensate, 1.600 fucilazioni al giorno. Per 18 mesi in pratica.
Perché fu scatenato questa ondata di terrore?
Ecco, allora lo stesso Nicola Wert nell'intervista, tra l'altro, appunto, che si ritrova negli archivi di Rete 2, l'aveva spiegato. Bisogna vedere il contesto. La guerra di Spagna che raggiunge una fase di grande incertezza, siamo nel 36-37. il momento in cui Stalin capisce di fatto che in qualche momento, prima o poi, ci sarà da combattere una grande guerra. E la lezione che trae dalla guerra di Spagna è che qualsiasi conflitto internazionale rappresenta un fattore destabilizzante interno, per cui possiamo dire che è andato un po' in tilt e ha visto dei nemici dappertutto, ha cercato di eliminare qualsiasi possibile nemico teorico e ha colpito naturalmente, come si sapeva dal rapporto Khrushchev, i vertici del Partito Comunista, questo lo si sapeva già, ma ha preso di mira tutta la popolazione, dunque contadini, operai, un po' di tutto. Vedeva dei sabotatori, per esempio, nei possibili sabotatori, nei sovietici di origine straniera, tedeschi, polacchi, giapponesi, eccetera. Dunque bastava avere un'origine straniera per essere condannato, una vera e propria ossessione. E nel libro molto interessante di Nicola Vert, che si chiama L'ivrogna e la marchand de fleurs, tradotto in italiano con un altro titolo, dunque L'ubriacone e la fioraia, ecco, lui parte proprio dai fatti. Dice: il primo fucilato, pensate, è stato un ferroviere alla stazione di Mosca, era ubriaco, ha lanciato una bottiglia di vodka vuota per terra, è rimbalzata su una gigantografia di un notabile del partito e per questo è stato arrestato e fucilato. Poi la seconda è stata una fioraia del cimitero di Mosca che aveva detto di vedere ogni sera dei camion che portavano dei cadaveri, l'aveva detto ad altre persone, dunque è stata considerata nemica della patria e fucilata anche lei.
Beh, qui tutto si gioca, molto si gioca sul potere della testimonianza, no? Essere testimoni all'epoca, anche oggi, può portare alla morte. Ma perché per Putin, se veniamo all'oggi, è importante mettere a tacere gli storici, nascondere quella realtà? Ricordiamo che l'associazione alla quale tu facevi riferimento poco fa ha dovuto lasciare dopo il 2020 la Russia, adesso ha sede nelle repubbliche ex sovietiche. Allora torniamo a Putin, torniamo all'oggi. Perché per lui è importante, insomma, mettere a tacere gli storici?
Assolutamente, diciamo che c'è una riabilitazione del passato ed è interessante. Già dall'inizio della guerra in Ucraina Putin aveva rivalutato sia gli zar sia Stalin, mentre aveva condannato Lenin, considerando il colpevole, diciamo, dell'autonomia e poi indipendenza dell'Ucraina nel quadro della Federazione dell'Unione Sovietica. Dunque c'è un nazionalismo crescente, che è legato naturalmente alla guerra di aggressione dell'Ucraina, e c'è quest'idea di far rinascere qualcosa che assomiglia all'impero sovietico, no? Si riscopre dunque Stalin, ma come detto anche agli zar, Niccolò II, Alessandro II, Alessandro I, eccetera. E l'ottica è quella, l'abbiamo visto, no? Molto aggressiva, patriottarda, non soltanto in Ucraina, ma prima, per esempio, in Georgia, in Cecenia, eccetera. E poi non bisogna dimenticare che, e questo è importante, che lo stesso Putin è stato un alto ufficiale dei servizi segreti, dunque quella che oggi si chiama FSB, prima il KGB e, come abbiamo detto, l'NKVD di Azov, che ha messo in atto dunque con Stalin quello che è senz'altro il più grande massacro della storia in tempo di pace, di cui stranamente non si parla tantissimo, se ne parla, diciamo, relativamente poco, forse anche perché Memorial è stata messa al bando e dunque non possono più continuare a fare il lavoro negli archivi, ma gran parte delle informazioni, della verità è emersa e adesso sappiamo quello che è successo.
Beh, insomma, questa storia ci mette in evidenza, insomma, un vizio dei potenti del presente, che è l'uso strumentale della storia. Ne sanno qualcosa anche negli Stati Uniti, direttori dei musei che proprio sulla storia lavorano, penso alla storia dello schiavismo e tante altre storie che mettono in cattiva luce, diciamo, l'America bianca di oggi. E questi direttori o hanno perso il posto o rischiano di perdere il posto.
Certo, sì. Se posso permettermi, proprio su questa cosa qua, bisogna, per esempio per gli Stati Uniti, ricordarsi che fino a qualche anno fa non c'era un museo dedicato agli afroamericani, ai neri o agli indiani, è una cosa molto recente, però c'era per esempio il museo dell'Olocausto o c'era il museo della storia americana, dove i nativi venivano messi accanto a degli animali selvatici, per esempio, come gli opossum, eccetera. C'era la tenda degli indiani, poi vicino Dunque, questo passato è problematico per tutti i paesi che hanno conosciuto dei drammi, delle tragedie, come gli Stati Uniti, che sono nati da un genocidio, e l'Unione Sovietica, che ha conosciuto con Stalin un periodo terribilmente cupo.
Roberto Antonini, ci salutiamo qui. Grazie per questa sera. Ci risentiamo presto in qualità di editorialista
Grazie a
qui a
voi,
K.
buona serata.
Buona serata.
Grazie.